La paccata smonta l'art. 18. Incontro blindato tra ministro e sindacati. Miliardi in cambio della discrezionalità del giudice sul reintegro. Di Salvatore Cannavò. Nella trattativa sul lavoro il clima ieri è cambiato. Il ministro, a volte un po' arrogante come ha detto Susanna Camusso, è sembrato ai tre segretari di CGIL, CISL e UIL convocati di primo mattino al ministero, molto più dialogante, quasi a farsi perdonare la battuta del giorno prima sulla paccata di soldi. Per la prima volta abbiamo visto lo spirito della trattativa, dice chi conosce i dettagli dell'incontro, anche se la consegna del silenzio è stata ferrea per tutto il giorno, tanto che Giorgio Cremaschi, della sinistra CGIL, ha lanciato l'allarme, se non si sa niente vuol dire che vanno verso un accordo. L'incontro, in effetti, ha avuto al centro dell'attenzione l'articolo 18. Ma anche una serie di concessioni per ammorbidire le posizioni e uscire finalmente con un'intesa che al ministro sembra realizzabile, forse già sabato oppure entro la prossima settimana. Sull'articolo 18 il modello di riferimento è quello tedesco, con l'ipotesi di sostituire il diritto al reintegro con un indennizzo per i licenziamenti per motivi economici. La CISL di Bonanni propone che la scelta tra indennizzo e reintegro sia demandata al giudice, mentre Camusso resta ferma nel suo no e apre solo sulla lunghezza dei processi. Ieri Bonanni ha visto Pierluigi Bersani per sondare il PD, disposto a parlare di manutenzione, ma bisognoso che l'accordo sia firmato da tutti per non subire spaccature interne. Per avere spiragli positivi sull'articolo 18, però, il governo ha dovuto innanzitutto mettere sul tavolo la paccata di soldi, si parla di 2 miliardi. Sembra che le risorse siano state trovate, dice, infatti, chi ha conosciuto i dettagli dell'incontro. Con le risorse trovate si è così aperta la discussione sui contratti e sugli ammortizzatori sociali. Nel primo caso il progetto presentato ai sindacati lasciava inalterate tutte le attuali tipologie contrattuali introducendo incentivi e disincentivi per favorire il contratto dominante, cioè quello a tempo indeterminato preceduto dall'apprendistato come ingresso base nel mercato del lavoro. La bozza ministeriale prevede costi aggiuntivi per i contratti a tempo determinato, maggiori controlli, forme più stringenti per ICO-PRO e la soppressione del limite dei 60 giorni dallo scadere del contratto atipico per impugnarlo davanti al giudice. Uno schema che ai sindacati è sembrato insufficiente perché non prevede la soppressione di alcune tipologie come le partite IVA o l'associazione in partecipazione che potrebbero essere ulteriormente ritoccate. Sugli ammortizzatori sociali, l'assicurazione sociale per l'impiego resta, assieme alla cassa integrazione e ai fondi di solidarietà per esuberi strutturali, uno dei tre pilastri della riforma. L'ASPI è destinata a sostituire mobilità e disoccupazione e viene estesa agli apprendisti. Resta invariato il massimale più alto di 1.119 euro, che scatta però con una retribuzione lorda di 2.014,77 euro, e viene soppresso il minimale di 931 euro, con una retribuzione lorda di 1.200 euro si ottengono 890 euro. L'importo si riduce del 15% dopo 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi. Le aliquote a carico delle imprese restano invariate all'1,3%, ma scompare l'aliquota dello 0,03% relativa alla mobilità. Le imprese che assumono con contratti a tempo determinato dovranno pagare un ulteriore 1,4% restituito in caso di stabilizzazione, mentre è previsto anche un contributo di licenziamento dello 0,05% per 12 mesi di retribuzione negli ultimi 3 anni per le imprese che licenziano lavoratori a tempo indeterminato. Le nuove aliquote sostituiscono i contributi attuali per la disoccupazione 1,31%, l'aliquota aggiuntiva per disoccupazione edilizia 0,80% e la mobilità 0,30%. Abbastanza per far dire alle piccole imprese che c'è un aumento dei costi e alle grandi che in realtà non ci sono nuove risorse, solo una paccata, ha detto Marcegaglia, lamentandosi dei soldi. La mobilità di fatto scompare perché il limite dell'ASPI è previsto in 12 mesi, che salgono a 15 per lavoratori sopra i 55 anni di età, mentre oggi la mobilità può coprire fino a 48 mesi. Ma dal tavolo di ieri è emerso un miglioramento delle condizioni per i lavoratori con più di 57 anni, per i quali potrebbe scattare un trattamento assistenziale più lungo, considerando la difficoltà a raggiungere la pensione dopo i nuovi limiti. Difficile dire se l'accordo si farà o meno. La CGIL riunisce oggi, a porte rigorosamente chiuse, il suo esecutivo nazionale. La CISL è ottimista, mentre la UIL, pur registrando la giornata positiva, invita ancora alla prudenza. L'indennizzo? Se non ora, quanto? Di Luca Telese. Se non ora, quanto? L'interrogativo resistenziale e catartico di Primo Levi è stato virato in un incubo economico e monetario. Eppure l'Italia è stata davvero, nel dopoguerra e negli anni 70, una repubblica fondata sul lavoro, un paese di artigiani, contadini, operai, di piccoli e geniali imprenditori, e soprattutto una terra di emigranti, che avevano costruito sull'etica del lavoro ben fatto e dell'onestà la loro fortuna. Poi, dalla fine degli anni Ottanta, questo paese si è trasformato in una democrazia fragile, non a caso assaltata dai e dai poteri speculativi finalizzata alla moltiplicazione della precarietà. Adesso, alla fine di un percorso netto, si sta preparando l'ultimo salto disevolutivo, quello che ci farà diventare un paese fondato sull'indennizzo. Si può pensare qualsiasi cosa sul problema del TAV, per esempio, ma che senso di responsabilità comunica una classe dirigente che invece di rassicurare e risolvere dice: va bene, faremo qualche disastro, devasteremo dei territori, però vi ricopriamo di soldi? Che credibilità può avere un imprenditore, indovinate chi, che dice: ti tolgo 10 minuti di pausa alla catena di montaggio ogni giorno, però ti metto in busta paga 44 euro, se possibile lordi. E quale terremoto sociale produce nel paese della demeritocrazia realizzata? In questo siamo i più bravi al mondo. L'idea che il licenziamento si legittima con la liquidazione economica e che persino quando i tribunali scrivono in una sentenza che un'azienda ha tenuto un comportamento antisindacale, tutto si può risolvere con un obolo e con una monetizzazione del danno. Senza che quasi ce ne accorgessimo si è realizzato un terremoto culturale e sociale. Chi ha soldi può fare quello che vuole, basta che paghi. Può evadere, purché poi aderisca al condono, può cementificare, perché tanto poi si mette in regola. Può inquinare, tanto poi promette bonifiche che non arrivano mai, chiedere al sindaco di Taranto o di Porto Torres, a quelli della Petrobasilicata. Nella nuova Italia feroce in cui aumentano le differenze tra ricchi e poveri, tutto può essere comprato, e sembra che non esistano più diritti non negoziabili. Com'è triste il passaggio dall'età dei valori ideali a quello dei valori monetari.